Ma guarda, sì, assolutamente. Ce n'è uno che ricordo perché poi mi rappresenta molto e rappresenterebbe in realtà tutto ciò che vorrei consegnare ai nostri ascoltatori. Negli anni, penso fine 80, io ero la pubblicità di Saba, i TV Saba, non so se te ricordi, no?
Certo, come no? Sì.
Il claim diceva: immagina, puoi.
Rich, find your knife.
Siete su System e sulle note di questa canzone. Oggi vi parlo di voce, identità, memoria collettiva. Alex Poli non è semplicemente uno speaker, è una presenza sonora capace di entrare nelle case, nei ricordi, nell'immaginario di milioni di ascoltatori. Dalle radio libere agli anni pionieristici, fino ai grandi network nazionali, passando per pubblicità iconiche e decenni di televisione. Il suo percorso racconta una storia fatta di intuizione, determinazione e anche visione. Una voce riconoscibile, sì, ma soprattutto una mente curiosa che nel tempo ha affiancato alla parola detta anche quella scritta, trasformando l'esperienza in racconto e la vita in ricerca. Oggi, con nuovi linguaggi come l'audio movie, continua a spingersi oltre, esplorando territori dove narrazione e percezione si incontrano. Al microfono di Patrizio Longo incontriamo Alex Poli. Ben trovato, Alex!
Ciao Patrizio, molto molto piacere. Sono veramente onorato, grazie.
Ma l'onore è nostro di aver accettato questo incontro. Volevo chiacchierare un po' con te in modo trasversale sul tuo percorso, come dicevo poc'anzi. Alex Poli, quando ha capito davvero che la sua voce sarebbe diventata la fonte di lavoro principale?
Dobbiamo andare un po' indietro nel tempo. Diciamo che più che capire, l'avevo percepito, perché ero un ragazzino di 14 anni al tempo delle prime radio, le radio libere. E quelle radio costituirono il mio trampolino di lancio, perché un giorno, quando al tempo si ascoltava solamente la RAI e Radio Capodistria, mio papà la mattina accese la radio e sentì per la prima volta una radio. Io nasco a Rimini e ci fu Radio Rimini. E dissi: oddio, ma com'è possibile una cosa del genere? Cioè, non mi capacitavo di questa cosa. E fu una sensazione folgorante, un'emozione folgorante in cui dissi: cavolo, ma questo deve essere il mio mestiere. Ma ti ripeto, lo sto razionalizzando ora, perché in quel momento l'unica cosa fu una grande emozione. Poi il caso volle, e questo significa che un percorso nella nostra vita per ognuno di noi è già scritto, casualmente di lì a poco, una domenica pomeriggio, quando andavo a ballare, una volta si ballava la domenica pomeriggio, perché sotto i 16 anni non potevi entrare alla sera in discoteca, quindi al pomeriggio della domenica, incontrai in una discoteca a Rivierasca una ragazza che era una delle socie di un piccolo consorzio, non so come definirlo, di ragazzi che stavano aprendo una piccola radio libera. E quindi, anziché corteggiarla, ho cominciato a rompere le scatole. Dai, fammi fare un provino, io sono bravo, io sono bravo, figurati. Se avevo ancora la S romagnola, c'avevo la C, quindi una grande cadenza romagnolo, ti puoi ben immaginare come potevo parlare a quel tempo, insomma, questo per farti capire. Finché mi dettero l'opportunità, era agosto, me lo ricordo ancora, e mi dissero: guarda, vabbè, vieni a fare un provino allora, vieni domani a mezzogiorno alla radio. E io andai a questa emittente, che si trovava in un garage, letteralmente alzarono la sala cinesca e dentro c'era un piccolo banco regia con due piatti Lenco, sai, quelli dove
certo.
Quando partiva il disco faceva muah e poi partiva piano.
Quelli tutti in legno. Quelli tutti in legno,
esatto.
Pesantissimi.
Esatto. Poi dietro c'era una cassetta della frutta, sai, quelle di legno,
sì,
con dentro qualche 45 giri, qualche LP, eccetera. Va bene, allora dai, facciamo sta roba qui. Dico: va bene. Pensavo di registrare, no? Ma loro non disponevano di una sala di registrazione. Beh, vai in onda, noi ti ascoltiamo, mi dissero, no? Proprio così, come
sì.
Magnò.
Sì.
E mi lasciarono da solo per 4 ore e mezzo, me lo ricordo ancora, non sapevo più cosa dire, no? Si presentarono dopo 4 ore e mezzo e mi dissero: bravo, bravo, torna anche domani, dai, che facciamo un altro provino. Poi capì il perché, e ora ti spiego, quindi vedi l'opportunità, le coincidenze. Dice, capì perché? Perché tu devi sapere che in Riviera, una volta, adesso oramai è cambiato tutto, da mezzogiorno alle 5 del pomeriggio si faceva la famosa pastura.
Beh, certo.
Cos'è? incontravano le ragazze da sole, soprattutto, sai, quelle che venivano in vacanze con i figli, perché i mariti ancora lavoravano, si parlava di giugno, luglio, agosto, insomma periodi in cui erano da sole, e quindi le si abbordavano, come si diceva in gergo, e poi alla sera si cercava di avere l'appuntamento, quindi era solo un fatto legato a questo, no? Siccome erano quasi tutti uomini, questa ragazza era l'unica, ma quel giorno non la incontrai neppure. Così io cominciai alla radio, perché a loro faceva comodo che tutti i giorni, da mezzogiorno alle 5, ci fosse qualche scemo in onda a mettere i dischi, hai capito? E quello fu il mio esordio, e fu lì l'amore folgorante. Poi a livello locale ovviamente cambiai anche radio, cominciai a lavorare alla Publifono, che non so se sapete, sono quei coni che sulla spiaggia irradiano la pubblicità, un po' di musica, fanno mezz'ora di trasmissione al giorno e fanno anche la ricerca delle persone scomparse. Non so se hai mai avuto modo di andare in Riviera Romagnola.
Sì, sì, sì. Comunque, conosciamo bene.
Benissimo, esatto. Quindi diventai la voce. Insomma, nel giro di, non esagero, ma di 2-3 anni, diventai subito una voce molto conosciuta a livello locale, perché cominciai a fare subito la pubblicità. E ricordo anche la mia prima pubblicità quando mi chiamarono, che era la pubblicità di un famosissimo locale dove venne a suonare anche Berlusconi quando aveva la band ed era ragazzo anche lui, che si chiamava Las Vegas ed era Marina Centro di Rimini, era famosissimo questo posto. Quindi io tutto onorato di fare la pubblicità per la prima volta in vita mia, e quindi quello fu proprio l'esordio, no, di fare la pubblicità per questo locale, e mi chiamato da a quel tempo uno studio molto famoso che era quello di Mario Flores, che era un cantante nonché compositore, da lui andava a cantare Lucio Dalla, andavano i Pooh, andava Baglioni, era uno studio molto importante, quindi figura che entrai in un mondo che per me era solo un sogno, e ci misi, ricordo bene, 5 ore, lavorammo dalla sera alle 9 fino alle 2 del mattino per dire 2-3 battute di questa pubblicità, che tra l'altro è diventata iconica, perché paradossalmente nessuno si rese conto che, e quando chiedeva, nel testo si diceva, mi scusi, dov'è il Las Vegas? C'era una ragazza che diceva, io rispondevo, è in fondo a destra, come per indicare i cessi, hai capito? E divenne famosa anche per questo motivo qui. Quindi questi furono i miei 2 esordi.
Una grande emozione quella di ritrovarsi in questo studio, immagino, per la prima volta. E poi da lì l'incontro con Franco Godi, quello che, insomma, tutti noi che facciamo questo mestiere, no? Diciamo, lo storico jingle man, colui, ripetimi, che ha cambiato il tuo percorso e anche quello di tanti altri grandi professionisti oggi. Qual è stato?
Dunque, lì è arrivato quando avevo 18 anni e mezzo. Perché nella mia infinita presunzione e incoscienza, piccola parentesi, molte scelte importanti nella vita si possono fare solo in regime di incoscienza, perché la troppa razionalità, se ti fa vedere tutti gli ostacoli, non ti muovi più. Ecco, allora, quindi in quello stato di totale incoscienza dissi, per me Rimini è troppo piccola, io devo fare assolutamente qualcosa di più e posso farlo solo a Milano. Anche perché, piccola parentesi, prima di arrivare da Godi, all'età di sempre quell'anno lì più o meno, stetti 6 mesi a Roma nel tentativo di fare doppiaggio, però facevo molta fatica perché mi mantenevo da solo, guadagnavo poco e niente, mi facevano fare qualche battuta, poco più, qualche brusio, e non potevo farlo. Poi, quindi, tornato a Rimini, quindi marinavo la scuola, non ti dico, poi dopo ho dovuto recuperare gli anni e poi ho fatto anche l'università, però in quel tempo lì mi feci bocciare continuamente perché non andavo mai a scuola. Quindi cosa succede? Dissi, no, va bene, vado a Milano, voglio fare la pubblicità e di sicuro io lì ci riesco, ma convinto proprio, come si direbbe, come un pompiere. Quando arrivo a Milano, arrivo da illustre sconosciuto e senza neppure un indirizzo, quindi quello che faccio è mi trattengo qualche giorno, leggo le pagine gialle, mi prendo tutti gli indirizzi degli studi di registrazione, tra cui trovo quello di Cinemusic di Franco Godi. Capisco che è lo studio più importante perché chiedo un po' di informazioni e arrivo da Franco. Mi presento, ragazzino com'ero, e comincio a rompere le scatole, fammi fare un provino, fammi fare il ponte, altri partiti per piacere, e andavo lì, io prendevo il treno 2-3 volte alla settimana, mi trattenevo e andavo lì, ascoltavo quelli che un giorno sarebbero diventati i miei colleghi e amici, e rubavo il mestiere letteralmente ascoltando, passavo giornate intere ad ascoltare il lavoro degli altri.
Una grande palestra, mi ripassi il termine, una grande palestra.
Assolutamente, potrei fare nomi illustri che poi diventarono amici miei, racconterò dopo qualche episodio. Sì, finché un giorno lui, oramai esausto dalle mie continue rotture di scatole, dai Franco fammi trovare, dice vabbè senti facciamo una roba, perché sperava che io mi schiantassi le corna contro il muro, hai capito?
Sì.
Non conoscevo la dizione, ne avevo una leggerissima parvenza, ma esageravo ancora con alcune aperture di vocali, eccetera, eccetera. E dice, vieni domani c'è qui Mario Castagna, che allora era il general manager della Kodak, ti ricordi la Kodak?
Certo, tra poco infatti ti dovevo chiedere proprio questo.
Esatto. Mi disse, vieni, sta cercando la voce del brand, dai, vieni a fare sto provino, vediamo come te la cavi. Figurati, non dormì la notte, la mattina mi presentai là 2 ore prima e aspettai questo Mario Castagna che non conoscevo. Si presentò un signore attempato intorno ai 60 anni, simpaticissimo, di Piacenza, e mi mise al microfono. Lessi dei testi, te la faccio breve, io venni scelto come voce della Kodak e la feci per i 13 anni successivi, firmando a 19 anni un contratto a 9 zeri per tutti quanti gli anni successivi, quindi era omnicomprensivo, una cosa straordinaria, quindi cioè, non avevo neanche più la contezza di essere in un sogno, ero oltre, non avrei mai immaginato una cosa di questo genere, e quella roba lì, devo dire, ha costituito una grandissima cassa di risonanza, perché la cosa che era ovunque, faceva pubblicità, ti ricordi? Ciribiribi,
assolutamente,
Kodak.
Assolutamente.
Io ero la voce del brand Kodak, quando la carta è importante, Kodak, è bello sapere che c'è, questi erano gli slogan, no?
Era l'emblema di fine millennio, esatto. Era l'emblema di fine millennio, certo.
Esatto.
E volevo chiederti anche un'altra cosa, nel frattempo volevo ricordare a tutti gli amici che ci stanno ascoltando in diretta che siamo su System e abbiamo voglia di chiacchierare con Alex Poli, che ci sta raccontando di un universo fantastico, soprattutto poi per chi ama il mondo della radio e anche della comunicazione. Voce storica della Kodak che, come ci dicevi, è stato un po' l'ingresso, no, nel grande mondo della comunicazione radiofonica, ma non solo, anche Rete 4, la storica RTL 102.5 come voce poltrone e sofà, ma solo per citarne alcune. Come si costruisce una voce così riconoscibile come la tua, oltre la timbrica?
Beh, l'hai appena detto, oltre la timbrica, quello è un dono, o ce l'hai o non ce l'hai, fermo restando che ogni voce ha la sua caratteristica e la voce è come uno strumento, va semplicemente accordata e quindi ognuno può teoricamente tirare fuori il meglio dalla propria voce. È chiaro che alcune voci con un certo calore e colore sono più riconoscibili perché sono poche, soprattutto oggi dove vanno molto le voci sottili e via di seguito. Il tempo era già un pochettino più diverso il fatto, no? Ed eravamo in pochi, ce n'era tanta gente con la bella voce, però ecco, diciamo che io ho potuto entrare nel gota proprio per questa riconoscibilità. Poi la passione, l'impegno, la determinazione e la determinatezza, che sono due cose diverse, mi hanno spinto a riuscire a fare tutto quello che ho fatto, perché poi a proposito di Canale 5, di Rete 4, di cui sono stato la voce per 26 anni, devo ringraziare il mio papà che mi disse, ma scusa, ma perché non provi ad andare anche a Canale 5? Io sentivo Canale 5 e ancora non c'era Rete 4 nel gruppo di Fininvest, a quel tempo era Fininvest prima ancora di Mediaset, perché Silvio non l'aveva ancora acquistata, e sentivo su Canale 5 la voce di Mario Silvestri, che buon'anima non è più tra noi, ma ha sempre solo fatto quello, lui non faceva pubblicità, faceva soltanto quello di mestiere, e detto fra noi non era un grande professionista, aveva una sua cadenza, il suo modo di leggere, che onestamente era un pochettino strano, insomma tutti lo vedevamo un po' in maniera differente rispetto a quella che era la cultura di una lettura fatta in un certo genere, no? E quindi dissi, ma dentro di me, sempre inconscientemente, io sono più bravo di lui. E allora, dando retta a papà, mi accompagnò a Milano 2 e suonai a Palazzo dei Cigni come illustre sconosciuto e chiese di fare un provino. Capitai, non a caso, anche lì vedi il percorso segnato, in un momento particolare in cui Mario purtroppo non era un personaggio molto socievole, diciamola pure, stava sulle palle a tutti, però era protetto da Silvio che non ha mai licenziato nessuno, ma la promozione non lo vedeva bene per niente. Volevano mettergli vicino una voce più giovane che facesse più giovane si fa per dire, perché io avevo la voce ancora un pochettino più timbrata della sua, perché lui la faceva ma non ce l'aveva, e volevano una voce che si accostasse a lui. E quindi ebbi la possibilità di fare questo provino, e 20 giorni dopo Carlo Vitagliano, l'allora direttore della SAS Promotion, mi chiamò e mi disse: sei seduto? Dico sì. Il dottore ha scelto la tua voce, sarai la voce accostata a Mario Cinghetti di Canale 5. Mamma mia, firmai il mio primo contratto TD, tempo determinato di 4 mesi.
Un sogno, un altro sogno.
Un sogno, esatto. Poi acquistò Rete4 e Silvio stesso mi fece la proposta di passare su Rete4, dove sono rimasto per 26 anni. Ecco, insomma, questa è brevemente la storia, ma potrei raccontarti 1000 episodi.
Ma adesso abbiamo tanto da raccontare. Dopo, Alex, dopo una carriera così lunga, no? La tua voce è cambiata più tecnicamente o emotivamente, a tuo avviso?
Beh, direi emotivamente, prima di tutto, perché il vissuto è dentro la voce di ognuno di noi, perché sai, la vita in qualche modo ci costruisce una personalità, un modo di pensare, un tapirulano emotivo di un certo genere, ed è chiaro che influisce sulla voce. Poi devo anche dire che l'esperienza estesa della vita ti dà la possibilità di un'interpretazione maggiore, perché vuol dire che hai vissuto maggiori emozioni. Poi, per carità di Dio, se parliamo anche di pubblicità, dove per antonomasia è il feticismo in assoluto della comunicazione, lì poi diventa anche tecnica, e sulla tecnica apriremmo uno scenario sconfinato, dove oramai chiaramente è un automatismo dentro di me, basta spostare una semplice appoggiatura, una coloritura, una chiusura fatta in un modo o in un altro e cambia il senso della frase, e tecnicamente aggiunge un'emozione. Questo per dirlo in maniera molto breve.
Tanti sono gli artisti, i professionisti. Ricordo un incontro di un po' di anni fa della storica Nicoletta Orsomando, no? L'annunciatrice della Rai, sì, che ci venne a trovare, ma poi tanti altri tuoi colleghi, anche più, sì, contemporanei, no? E tutti parlano appunto del colore della voce, di come si costruisce, c'è proprio dell'attitudine a vestire, soprattutto nel mondo del doppiaggio, a vestire con la voce quasi in un atto sartoriale, come dire, l'attore magari nella fase di doppiaggio. A tuo avviso, oggi, diciamo con le voci contemporanee, ripassami il termine, no? Questo standard si è un po' perso, le voci sono più sterili, più leggere, sicura meno la dizione, l'ortofonia, quello che prima era il DOP, no? Un po' il simbolo per tutti noi che iniziavamo a fare la radio. Oggi, a mio avviso, sembra che insomma sia un po' svanito dalla grande comunicazione pubblicitaria.
Osservazione. Qui devo essere un po' schietto, se mi è consentito. Il lavoro che viene svolto oggi nell'ambito della comunicazione pubblicitaria, e parlo della nuova generazione, io faccio parte della seconda generazione, siamo all'ottava, ti dico solo questo. Sì, non solo si è perso il culto della lingua, quindi anche la dizione, molto spesso sentiamo delle cose che sono inenarrabili, ma soprattutto c'è il culto, tra virgolette culto, come devo dirti, della lettura tecnica, c'è solo del puro tecnicismo, non c'è anima, è rarissimo trovare qualcuno che ci metta l'anima, perché sennò ci sono soltanto le classiche intonazioni, le intonazioni da claim, le intonazioni da dentifricio, piuttosto che quelle da detersivo, se non quelle da creme per il viso e via di seguito, sono tutte standardizzate, una volta non era così. Una volta c'era proprio la ricerca dell'intenzione, oggi l'intenzione è solo tecnicismo, si sente che è fredda e senza anima, quindi la tua osservazione sì, è giusta. Io non apprezzo minimamente la nuova generazione, non faccio certamente di tutta l'erba un fascio, perché ci sono anche dei bravissimi che invece sanno dare questa verve, ma la maggior parte è gente che, siccome sai, con un appuntamento puoi guadagnare quello che guadagna una persona normale che fa l'impiegato, e allora si sono buttati dentro. E con questo aggiungo, per concludere, un ultimo dato. Quando ho cominciato io eravamo 40 voci su Milano, adesso siamo in 750, forse anche di più. Quindi ti puoi ben immaginare, è vero che è aumentata l'offerta, ma anche qui c'è stata poi una frammentazione del mercato, perché poi tante cose vengono fatte all'estero, arrivano qui solamente da editare e le voci non sono neanche più le nostre, per non parlare dell'intelligenza artificiale. E qui tendo un pietosissimo velo.
Siete su System, stiamo chiacchierando con Alex Poli di Radio Pubblicità Doppiaggio, ma come dicevamo in apertura di questo incontro, Alex, la tua vita non è solo voce alla radio, alla televisione, ma ad un certo punto la voce si è estesa nello strumento, meglio la creatività si è estesa anche nello strumento scrittura, e in questo caso volevo aprire il capitolo dell'audio movie.
Assolutamente. Beh, la scrittura, io ho sempre scritto sin da quando ero ragazzino, cominciando prima con il classico diario, poi si è sempre più affinata, perché poi la scrittura è anche un elemento, è una sorta di boost evolutivo proprio della crescita interiore, sì, anche spirituale. E poi sai, io ho fatto una vita estesa, perché poi, piccola parentesi, è vero che sono conosciuto per la mia professione, ma devi sapere che la mia professione è un micro di cui della mia esistenza in ambiti lavorativi totalmente differenti, totalmente differenti. Io faccio mille altre cose nella vita, non perché sia un tuttologo, ma perché sono un appassionato e un curioso della vita e credo nella creazione della propria esistenza, perché siamo noi i creatori della nostra vita.
Certo.
E quindi, detto questo, la mia professione rappresenta una micro parte della mia esistenza, faccio ben altro nella vita. Quindi, detto questo, sì, l'estensione in questo senso in tutti i campi della vita mi ha dato la possibilità di osservarla da molti punti di vista, e siccome sono uno spiritualista, un esoterista, perché mi sono sempre occupato anche di questi argomenti, allora ho cominciato a scrivere, e da lì l'idea di traslare ciò che io avevo vissuto, studiato e confrontato con tanti personaggi illustri nel mondo, da presidente di Stato fino a grandi imprenditori e industrie e via di seguito, in America, in Asia, ovunque. A quel punto ho tentato di traslare ciò che io avevo introiettato e costruito dentro attraverso i miei romanzi, costruendo storie. Da qui nasce, io adesso sto pubblicando il mio sesto romanzo, nasce la prima trilogia che è Life, cioè i primi tre libri che ho scritto, ed è una storia bellissima. E lì c'è stata l'idea, incontrando il mio partner che è Matteo Mattiacci di Voci.fm,
sì,
quando gli raccontai cosa avevo in mente di fare, e lui mi disse: ma perché anziché fare il classico audiolibro che fanno tutti, dice, non fai qualche cosa di più bello, fatti venire in mente l'idea. Mi venne in mente l'idea di costruire un vero e proprio film senza le immagini, quindi con 100 attori tra le voci più famose del cinema, unitamente alla mia che faccio da narratore, e via di seguito, costruire una sceneggiatura ad hoc di una colonna audio di un film, per cui musiche originali, ambientazioni originali, costruite proprio apposta, perché un vestito di seta suona diverso rispetto a un jeans come rumore se ti muovi,
certo,
cose di questo genere, mix binaurale, quindi con i suoni tutti intorno alla testa, e abbiamo costruito questa piattaforma che si chiama proprio filmsenzaimmagini.net. E qui c'è il primo capitolo di Life, oltre a un audio docufilm del mio amico Tonino Lamborghini, che si può ascoltare gratuitamente sulla piattaforma. E questa è un'idea che è piaciuta molto anche al Festival del Podcasting che ho presentato, e adesso qualcuno ci sta provando. Il fatto è che non tutti sono in grado di farlo, anche perché non fosse altro per un fatto di costi. Che non dico che costa come un film, ma quasi. Non un film, intendendo con le immagini, però cioè, il rapporto è 1 a 50 rispetto ai costi di un audiolibro.
Con Alex Poli in diretta su System stiamo raccontando di Life, questo audio movie, e anche un elemento che può dare, come dire, ripassami il termine, un certo equilibrio, no, nella vita di ognuno di noi in un momento così confuso dal punto di vista sociale, quello che stiamo vivendo. Cioè trovare una storia, un filo narrante, può essere anche un esempio, appunto, per trovare un momento d'incontro con se stessi.
Assolutamente sì, io sono d'accordo con quello che dici. L'incontro con se stessi è un collettore, vale per ognuno di noi, che è sempre il frutto di tutte le esperienze che facciamo nella vita. Il problema è che si è portati a razionalizzare ogni cosa, perché viviamo in una società sistemica che fortifica il pensiero razionale e ce lo fa vivere come unica zona di comfort, ma la vita è molto di più. E io, che sono un liberista e liberale dal punto di vista del pensiero, non ho mai creduto in questo. Per me il sistema sono io, nel senso che devo vivere ciò che riesco a sentire fino in fondo, non riesco a seguire le regole, certamente senza ledere nessuno, è chiaro, però la regola è quella che deve seguire la mia istintività, il mio modo di amare la vita nel modo che mi rende più felice. E quindi questo mi ha dato l'opportunità, e me la dà tuttora, di muovermi in settori diversi. Ecco perché dico che è un collettore alla fine tutte le esperienze che facciamo, perché noi non siamo il nostro cervello, noi siamo molto molto di più. E a questo proposito colgo l'occasione per dire anche che, per esempio, sui miei social sto facendo una serie di clip dove parlo di esperienze mie, perché sono passato anche attraverso due esperienze di NDE, cioè di premorte, dove ho avuto un arresto cardiaco per oltre 6 minuti, e racconto il mio al di là. E a questo proposito tutto il percorso spirituale che ho sviluppato, con gli aspetti che ho potuto poi integrare nella vita con un maggior valore. Ecco perché dico che è un collettore importante. Nella sostanza, più vivi, più hai possibilità di guardare da un grattacielo la vita e non dal ground zero, come facciamo tutti quanti, che fino a che non hai voltato l'angolo non sai cosa ti aspetta. Adesso te l'ho raccontato in maniera semplicistica.
Alex, scrivere per te è più uno sfogo o uno strumento per capire meglio se stessi?
Dunque, è uno strumento sicuramente per, più che per capire, per divulgare. Perché la divulgazione attraverso il confronto, attenzione, divulgazione fatta sempre con grande umiltà dal mio punto di vista, perché non può esserci una verità assoluta, nessuno ha una verità assoluta in tasca, ma sicuramente il confronto può essere importante. Quindi la scrittura è un boost evolutivo, perché dici bene che a un certo punto più scrivi più riesci anche a individuare meglio quelli che sono gli aspetti interiori del tuo pensiero e del tuo vissuto. E poi la possibilità di confrontarsi, quindi di poter divulgare. Io credo che sia importante, sarebbe importante per ognuno di noi dedicare qualche momento anche alla scrittura, perché è vero anche l'aspetto che dici tu, e io condivido anche questo, o quantomeno quello può essere il punto di partenza.
Alex, prima di salutarci volevo chiederti, attraverso Life, no? Siamo davanti a una sperimentazione o anche ad un nuovo linguaggio?
Dunque, siamo davanti forse anche a una nuova forma di intrattenimento, per quanto, attenzione, qualcuno dice, e mi ha fatto notare, ma lo sapevo per primo, che esistevano già i radiodrammi in Rai negli anni 70, è vero, però venivano fatti in un modo diverso. Oggi la tecnologia ci consente delle cose che sono incredibili, ma è una nuova forma di intrattenimento, perché io ho fatto un esperimento al cinema, ho raccolto 200 persone in una sala cinematografica,
sì.
Ho montato 90 minuti delle 7 ore e mezzo del primo capitolo, che si può ascoltare in puntate, e ho riassemblato tutta quanta la storia, e l'ho fatto ascoltare al buio, 200 persone.
E qual è stata?
È stata una reazione straordinaria, una standing ovation, con gente che piangeva, dice: io ho visto il film, ognuno è stato il regista di se stesso rispetto all'immagine ingabbiato, che naturalmente che ti ingabbia, che hai attraverso la visione del regista quando guardi un film, che è sì altrettanto emozionante, ma quando tu chiudi gli occhi e ti vedi e ti ascolti questo film, tu lo vedi, perché poi è fatto in un modo che, insomma, adesso non senza entrare nei dettagli, è molto particolare. E allora sì, questa cosa ha funzionato in maniera eccezionale ed è stato veramente un bel esordio. E c'è la mia mente in quella di Matteo di fare proprio un tour nelle sale e far ascoltare opere di questo genere, anche perché poi alla fine c'è una sorta di confronto con il pubblico e c'è tanto da dire, è lì il momento importante, perché le persone si confrontano, vivono insieme, condividono le emozioni, cose che sì, al cinema ti cristallizzi quello che ti restituisce l'immagine, va bene ugualmente, però è diverso. Qui proprio tutto è finalizzato al confronto e a stringere un noi attraverso l'emozione che si vive con l'ascolto. E per antonomasia l'ascolto, quindi l'orecchio umano, è lo strumento deputato a raccogliere la vibrazione. E se cominciamo ad aprire questo discorso, c'è uno scenario immenso.
È un po' anche la magia della radio, ripassami il termine, no? Soprattutto ritornando alle radio libere, no? Dove la radio, a differenza di quella che si dice, e tu me lo insegni, la sorellina, cioè la televisione, la radio trasmette voci e non ha immagini, quindi ognuno poi si immagina a sua volta come lo speaker o la speaker, il DJ o la DJ. Ma a proposito di DJ, in chiusura del nostro incontro, visto che hai questo spirito creativo, no? C'è uno spot, una voce, una frase, un claim, un qualcosa che ti ha lasciato, come dire, una particolare traccia, un ricordo, anche per un evento così simpatico, e ti va di farla questa voce per chiudere e salutarci in questo incontro?
Ma guarda, sì, assolutamente, ce n'è uno che ricordo con... perché poi mi rappresenta molto e rappresenterebbe in realtà tutto ciò che vorrei consegnare ai nostri ascoltatori. Negli anni, penso fine 80, io ero alla pubblicità di Saba, il TV Saba, non so se te ricordi.
Certo,
no?
Come no? Sì.
Il claim diceva: immagina, puoi.
E su queste note, dette poi con questo calore e colore sonoro, ringraziamo Alex Poli per la disponibilità. Alex, buon vento per tutto e alla prossima. Grazie ancora.
Grazie.